Come vi avevo accennato, in una delle lezioni scorse, la prova scientifica pone quale primo problema proprio quello di stabilire che cosa sia scientifico. E ricordavo l'articolo del professor Taruffo del 2005, che è appunto tra i vostri materiali, che fa la distinzione tra la cosiddetta junk science, cioè la scienza spazzatura, e quella che invece possa definirsi good science. È chiaro che qui siamo di fronte già a un bivio fondamentale, perché se una determinata questione dovesse vedere l'applicazione non di una scienza che fosse una buona scienza, ma che si trattasse appunto di elementi di conoscenza non affidabili, già il problema fuori uscirebbe dalla questione della prova scientifica. Il diritto comparato qui ci aiuta perché è dagli Stati Uniti che sono provenute le prime indicazioni con riferimento alla prova scientifica, che, benché risalenti, sono considerate ancora oggi rappresentative in materia o comunque dei punti di partenza estremamente importanti. Mi riferisco al caso Frye versus United States del 1923 e il caso Daubert versus Merrill Dow Pharmaceutical, molto più recente, ma pur sempre risalente al 1993. Ed è proprio quest'ultimo che è considerato una pronuncia decisiva nell'ambito dei criteri di accesso alla prova scientifica e che ha condotto al superamento dei sistemi che erano stati sviluppati nel primo caso. Il caso Frye riguarda un omicidio, nel quale l'imputato aveva chiesto di essere sottoposto al test della macchina della verità affinché appunto confermasse le affermazioni che da lui erano state rese. Si tratta di un sistema che dovrebbe offrire conferma o smentita rispetto a quello che la persona dichiara in base alla pressione sanguigna, all'aumento della pressione in particolare. La corte si trova di fronte a una novità, perché non era ancora mai capitato sino a quel momento che vi fosse una richiesta di questo tipo. E la difficoltà, tra l'altro, risiedeva anche nel fatto che la macchina della verità appariva appunto di incerta validità scientifica. La Corte si rivolse così alla comunità scientifica per avere una risposta sulla utilizzabilità di questo strumento, ammissibilità che fu negata dalla comunità scientifica stessa, perché non sufficientemente accettato dalle autorità scientifiche appartenenti al settore. Questo aspetto è molto importante perché portò alla delimitazione di un criterio che fu proprio quello dell'accettazione generale di un determinato sapere come scientifico da parte della comunità di riferimento. In realtà si andò anche oltre, perché da questo caso derivò un vero e proprio test, tant'è vero che si parla poi del Frye test, che è suddiviso in due momenti. Un primo momento, cioè in prima battuta, si guarda all'individuazione dell'ambito scientifico in cui i principi richiamati in giudizio sono rilevati, e un secondo step che è volto a stabilire l'effettiva accettazione di questi principi in quel determinato campo. Questa accettazione, questo criterio di accettazione generale da parte appunto degli esponenti del sapere di un determinato settore, fino al 1993 ha sostanzialmente rappresentato l'unico criterio di interpretazione, tra l'altro, della Rule 702, Civil Procedure Rules, dedicata proprio all'istituto della expert testimony e che sino al caso Fry si limitava a richiedere quale criterio per l'ammissione della testimonianza esperta nel processo che semplicemente si trattasse di un professionista. Il criterio dell'accettazione generale che sortì da questo caso Fry fu per molto tempo discusso e anche criticato dagli stessi scienziati, però questo montare della critica non valse a impedire che la sentenza diventasse appunto un riferimento. Così è stato fino al caso successivo, cioè il caso Dober. Questa particolare vicenda giudiziaria vede sostanzialmente due famiglie, insomma due persone, che fanno causa alla Merrell Dow Pharmaceuticals, accusandola che un certo farmaco, il Bendectin, aveva cagionato malformazioni congenite ai figli. Nel corso del giudizio, l'esperto di cui si avvale la casa farmaceutica presenta documenti secondo i quali nessun studio scientifico pubblicato ha dimostrato che vi fosse effettivamente un legame tra il farmaco in questione e le malformazioni congenite che erano lamentate e che erano state subite effettivamente da questi bambini. In realtà le parti che avevano agito in giudizio presentavano anche loro una perizia dalla quale invece traspariva che il principio attivo di questo farmaco potesse effettivamente causare questi difetti congeniti. Però diciamo che questa emersione scientifica si basava su studi in vitro e in vivo su animali, su studi farmacologici e rianalisi anche di altri studi che erano stati pubblicati, ma si trattava di metodologie che non erano ancora state accettate dalla comunità scientifica generale e quindi che non soddisfacevano proprio quel parametro che era stato individuato nella sentenza Fry. La vicenda giunge fino alla Corte Suprema e la pronuncia di quest'ultima, che è redatta a maggioranza, individua una serie di criteri che il giudice deve utilizzare quale selezionatore, cioè gatekeeper, di quanto può legittimamente entrare nel processo. Si tratta di criteri che si vanno ad aggiungere a quello della generale accettazione che era stato formulato nel caso del 1923 e che specificatamente consistono nella controllabilità della metodica che è utilizzata e che costituisce il fondamento della prova scientifica, cosiddetto testability, nella conoscenza del margine di errore della tecnica impiegata, il cosiddetto rate of error, nella pubblicazione delle ricerche su riviste provviste di referaggio, cioè riviste in cui c'è un esperto che controlla quello che viene pubblicato, La Corte, tra l'altro, nell'ideare questi criteri, nell'individuare questi criteri, ribaltò il giudizio che era stato reso nelle corti precedenti. Si tratta questa di una sentenza che poi ha prodotto una amplissima letteratura in materia. Tra l'altro, questi criteri che sono stati elaborati in questa pronuncia d'Aubert all'interno sono stati anche recepiti con qualche modifica anche all'interno dell'ordinamento italiano, con la pronuncia Cozzini emessa dalla Corte di Cassazione Penale, segnatamente la pronuncia del 17 settembre 2010, numero 43.786. Il caso da cui nasce questa pronuncia della nostra Corte di Cassazione riguarda, riguarda le fattispecie di esposizione a polveri di amianto e quindi ai lavoratori che sono morti a seguito della manifestazione di mesoteliomi pleurici. In particolare, qui siamo di fronte a una persona che è morta di mesotelioma nel 2003 ed è promossa una causa per omicidio colposo nei confronti dell'ingegnere Cozzini, che è dirigente dell'azienda in cui si è verificata questa morte. Morte avvenuta dopo 5 anni di lavoro della vittima nell'officina di manutenzione treni, lasso di tempo nel quale il lavoratore era stato ripetutamente esposto all'amianto. È facile qui capire che si tratta, di una questione molto delicata, in particolare con riferimento al nesso di causalità, e cioè se è proprio da quella esposizione all'amianto che sia stata sviluppata la malattia. In particolare, qui si pone il problema se questa persona avesse sviluppato questo male incurabile a seguito di questa esposizione avvenuta nell'ultimo quinquennio della sua vita, o se invece il processo della malattia fosse stato innescato da un'esposizione che era precedente a questi 5 anni nei quali aveva prestato la propria attività lavorativa presso la Cozzini. Si tratta di un tema che è discusso nell'ambito della stessa, giurisprudenza, nell'ambito della quale si erano sviluppati due orientamenti opposti. Secondo, il primo di questi orientamenti, che era appoggiato dalla prevalente giurisprudenza di, legittimità e che era stato fatto anche proprio dalla Corte d'Appello da cui poi promana il ricorso in Cassazione, secondo il primo orientamento, dicevo, la dose di amianto a cui un soggetto viene esposto sarebbe rilevante non soltanto ai fini dell'insorgere della malattia, ma anche ai fini della durata del periodo di latenza, destinato ad abbreviarsi man mano che aumenta il periodo di esposizione, così accelerandosi il processo tumorale. Secondo, l'altro orientamento, invece, sarebbero irrilevanti le dosi successive di esposizione rispetto a quelle che ha innescato il processo patogenetico. È chiaro che aderire all'una o all'altra di queste indicazioni avrebbe significato dare torto, anzi dare ragione o dare torto al lavoratore che chiedeva il risarcimento del danno, perché ritenere che la dose di amianto a cui un determinato soggetto è esposto può abbreviare i periodi di latenza della malattia, avrebbe significato accogliere la richiesta di risarcimento del danno effettuata a Cozzini, che era, come dire, l'ultimo luogo di esposizione del lavoratore. Mentre L'altro orientamento, secondo il quale quello che rileva è l'esposizione che innesca il processo patogenetico, avrebbe condotto a una esclusione della responsabilità del secondo, diciamo, datore di lavoro, che era Cozzini, citato in questo giudizio.